Un saluto a tutti da Massimo Emanueli, bentornati all'Angolo della Scuola, un programma per studenti, genitori, insegnanti e per tutti coloro che amano ricordare i tempi della scuola. Settimana scorsa ho intervistato il professor Paolo Bosisio, il direttore del collegio. Avete conosciuto il professor Paolo Bosisio nel privato. Questa settimana, come preannunciato nei promo, conosciamo il professor Andrea Maggi. Raggiungiamo telefonicamente il professor Maggi e intanto ci ascoltiamo un brano musicale.
Si accomodi, si sieda pure sulla sedia, lei è il primo e quindi tenga alto il nome del collegio.
Signor Dell'Aquila, volevo fare una premessa e chiederle il gerundio presente del verbo vivere.
Gerundio presente. Che io vivrei. Gerundio presente. Avevo un po' l'ansia e l'ho scambiato per il condizionale.
Vivendo, sa perché glielo chiedo? Perché nel tema lei ci ha esibito un vissendo.
Ho sbagliato.
Direi, ci ha regalato questa perla. Di chi è il sonetto a Zacinto?
È di Ugo Foscolo.
Ugo Foscolo. Di che cosa parla il poeta?
Ugo Foscolo parla della sua terra che non vede da tanto tempo e sogna di ritornarci.
Prosegua.
Sapevo di cosa parlava, gliel'ho saputo dire, ma non approfonditamente.
Tu non altro che il canto avrai del figlio. Cosa vuol dire?
Mi ricordo che non può ritornarci perché tipo era ceduta ad un'altra regione,
Cioè?
nazione. L'Austria.
Corretto.
Do un indizio?
Abbiamo raggiunto telefonicamente Andrea Maggi, il professor Maggi, come preferisce essere chiamato?
Ah, va benissimo, come vuole lei, Andrea. Buonasera a tutti.
Allora, la prima domanda che faccio sempre ai nostri ospiti, studenti, insegnanti, ma anche personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo da anni, è Andrea studente, che scuole ha fatto partendo dalle scuole elementari e dove?
Allora, io ho girato molto perché mio papà era bancario e ho fatto le elementari a Bibione, una località balneare in provincia di Venezia, San Giorgio di Livenza, sempre in provincia di Venezia, e poi sono tornato a Pordenone, che è il mio paese natale. Ho frequentato le scuole medie a Pordenone e poi lì ho fatto anche il liceo classico, e da lì mi sono iscritto a lettere. Anzi, prima mi ero iscritto a ingegneria. Sono durato una settimana, dopodiché sono passato a lettere.
E com'era la scuola allora in Veneto e in Friuli?
Ma io ho un ricordo molto, molto bello della scuola. All'elementare ho avuto delle maestre molto comprensive, molto affettuose, ma molto esigenti. E la stessa cosa mi è capitato alle scuole medie. Conservo il ricordo di una scuola molto accogliente, però al contempo molto esigente. Io ricordo di aver lavorato molto, di aver sudato sui libri, e quindi sì, diciamo una scuola molto impegnativa.
Io ero una scuola, lo dico da professore anch'io, però io insegno alle superiori, Andrea alle medie inferiori, anche se ho insegnato anch'io alle medie inferiori, ma molti, molti anni fa. Era una scuola diversa da quella di oggi, ma era anche un'Italia diversa.
Sì, beh, sicuramente. Io ho frequentato le scuole negli anni 80, negli anni 90, e gli anni 80 sono stati anni di grande sviluppo, di grande benessere, grandi opportunità. Dopo l'89, la caduta del muro di Berlino, è caduta la divisione del mondo in due, la cortina di ferro. Il mondo si è aperto alla globalizzazione e poi paradossalmente questa globalizzazione, per certi versi, certi aspetti di questa globalizzazione hanno da un lato aperto le menti e dall'altra hanno reso il lavoro sempre più precario, perlomeno in questa parte del mondo. Tutto questo ha generato dalle nostre parti molta insicurezza e parte di questa insicurezza è alla base delle insicurezze dei genitori di oggi che si trovano alle prese con dei ragazzi, dei figli molto molto problematici.
Andrea, la devo interrompere, la radio è fatta di momenti musicali, continuiamo a chiacchierare dopo. Andrea parlava di figli, io ho scelto un brano di Toto Cutugno che avrò ospite nell'altra mia trasmissione, Stile Italiano, la storia della canzone italiana raccontata dai suoi protagonisti. Il brano di Toto Cutugno si intitola per l'appunto Figli.
Oggi presenteremo un libro che parla di regole, ma ne parliamo dopo. La precarietà riguarda tutti, appunto i genitori, i figli, ma anche i docenti. È un argomento che abbiamo affrontato diverse volte in trasmissione. Andrea, come professore, da quando insegna e quanti anni di precariato ha fatto?
Io sono stato molto fortunato perché mi sono laureato nel 1999 e ho lavorato qualche anno nel mondo del giornalismo, nell'ambito del giornalismo, dopodiché ho fatto la scuola di specializzazione. Dopo 2 anni di scuola di specializzazione sono entrato subito a lavorare come precario, però come precario ho lavorato solo 2 anni, dal 2004 al 2006. Già nel 2007 ho fatto l'anno di prova e sono riuscito, ai tempi del ministro Fioroni, a trovare il varco per riuscire a inserirmi di ruolo. Devo dire che la mia carriera di insegnante, io in definitiva insegno da 15 anni e buona parte di essi sono da insegnante di ruolo. Mi ritengo molto fortunato rispetto a molti altri colleghi che conosco che hanno fatto una trafila decisamente molto più pesante e molto più problematica.
Sì, infatti abbiamo persone, il mio caso è anomalo perché ho pasticciato, lo ammetto anch'io, ho insegnato alle medie inferiori, alle superiori, in università, ai CFP della regione, poi riconvertire i punti, ho fatto il giornalista staccando per anni, quindi è un po' anche colpa mia, ma altri casi, 10, 15, 20 anni di precariato.
La sua storia è la storia di tanti, devo dire che io avevo le idee chiare fin da subito, volevo fare l'insegnante, e mi sono dedicato immediatamente alla scuola secondaria di primo grado e ho cominciato a insegnare lì e tuttora insegno quelle che si chiamano tradizionalmente le scuole medie, no? Il vecchio nome della scuola secondaria di primo grado. Mi ci trovo bene e per il momento resto lì.
Che effetto fa passare da essere un insegnante, uno dei tanti insegnanti della scuola, a l'insegnante penso più famoso d'Italia in questo momento?
Intanto è molto emozionante e poi io la sento come una grossa responsabilità, perché ovunque io vada vengo riconosciuto, ricevo moltissimi messaggi di stima, di affetto e vengo visto dai ragazzi, ma anche dai colleghi insegnanti, un po' come un punto di riferimento. Questo ovviamente per la mia grande esposizione mediatica dovuta al programma Il Collegio. Questa notorietà mi riempie di gioia perché mi appaga di tanto lavoro, di tanta fatica, però ripeto, mi riempie di una grossa responsabilità, perché appunto per molti incarno proprio l'immagine di un certo tipo di insegnante, cioè l'insegnante da un lato rigido, severo, un po' come le mie maestre delle elementari, ma dall'altra comprensivo, affettuoso, che è il lato maggiormente apprezzato dai fan, dai miei fan del collegio, sia grandi che piccini.
Ecco, parliamo dei fan del collegio. Confesso, non me ne voglia Andrea Maggi, l'ho detto all'amico Paolo Bosisio. Allora, io conoscevo Bosisio per l'università, perché ha collaborato con Strehler, avevamo fatto delle interviste.
Certo.
Quando ero su TV locali, onestamente credo forse di essere l'unico in Italia a non aver conosciuto il collegio. Sono andato alla presentazione milanese del libro, poi ho capito, cioè Bosisio per me è sempre il professor Bosisio del teatro, adesso ho capito perché lo fermavano per strada anche lui, tutti.
Il collegio è un programma che, diciamo, è stata una piacevolissima scoperta per Rai 2, una grande intuizione direttrice di allora, di 4 anni fa, Ilaria Dallatana, e poi anche sapientemente gestito anche dal nuovo direttore Carlo Freccero, che ha saputo coniugare un po' le esigenze del programma televisivo con le esigenze dei nuovi utenti dei media, cioè dei ragazzi che ormai parliamo di nativi digitali, quindi di spettatori che non sono più abituati al mezzo mediatico tradizionale della televisione, ma che amano interagire col mezzo mediatico. Ecco, la televisione è ormai un mezzo vecchio, un mezzo di comunicazione vecchio, che però attraverso il collegio ha saputo attirare l'interesse di questi nativi digitali. Perché? Perché il programma ha un tempo limitato, quest'anno sono 6 puntate, una in più rispetto all'anno scorso, però la cosa straordinaria di questo programma è che rimbalza continuamente sul web, sui social, e nonostante abbia un inizio e una fine, di questo programma i ragazzi ne parlano per tutto l'anno, finché non arriva l'edizione successiva. Questa viralità che ha acquisito il programma lo rende molto popolare, soprattutto in una fascia di età che aveva cominciato a distaccarsi dalla televisione, ovvero un pubblico, diciamo, che va dai 9-10 ai 18 anni, e però ha fatto presa anche moltissimo sui loro genitori. Questo per le varie tematiche di cui tratta.
Infatti avete anche acquisito un telespettatore in più, perché anche ho iniziato a guardarlo.
Mi fa piacere.
Ecco, in compenso poi, appunto, è verissima questa storia dei nativi digitali, e noi siamo in onda su diverse radio locali e web radio anche scolastiche, e senz'altro la presenza di Paolo Bosisi, adesso di Andrea Maggi, perché ci ascoltavano molto e ci ascoltano molto i genitori, i radioascoltatori dai 40 in su, gli insegnanti. Poco gli studenti, secondo me in queste ultime settimane inizieranno ad ascoltarci di più gli studenti.
Ma io me lo auguro, ma devo dire che grazie all'esperienza del collegio ho incontrato e ho conosciuto moltissime realtà scolastiche, non ultima la realtà delle web radio che nascono nelle scuole. Ci sono moltissimi, è vero che la radio rappresenta un po' uno strumento di comunicazione del passato, un mezzo del passato, però è vero anche che la radio è rinata attraverso le web radio, e ci sono moltissimi studenti delle scuole superiori che avviano dei progetti per far nascere le loro web radio. Mi hanno invitato molte volte a dialogare con loro, e la cosa mi fa molto piacere, perché la radio è uno strumento di libertà, è uno strumento di comunicazione eccezionale, non può assolutamente morire, ed è bene che ci siano dei giovani che abbiano deciso in tutta Italia di dedicarsi a questo mezzo di comunicazione che mi auguro non muoia mai.
Allora, parlavamo di radio, la radio è fatta anche di momenti musicali, ascoltiamo un brano di un giovane, e speriamo abbia fortuna. Raramente passo brani di giovani, ne ho passato uno anni fa, ho fatto un'intervista a questo giovane, poi ha vinto il Festival di Sanremo, Giovanni Cacamo. Questo giovane, che sta partecipando alle selezioni per il prossimo Festival di Sanremo, si chiama Antonio Vardaro, mi vanto in nome d'arte, e ha fatto un brano, La Radio. Ascoltiamolo.
Sono cresciuti tra internet, cellulari e videogiochi. Ora 18 adolescenti stanno per affrontare un'esperienza fuori dal comune. Tornare indietro nel tempo e vivere in un collegio del 1960. L'obiettivo: ottenere la licenza media dei loro nonni.
Seduti.
Due epoche a confronto per un'operazione senza precedenti. In questo esperimento un esigente corpo docente.
Io sono un insegnante, lei è un alunno.
Due sorveglianti inflessibili.
Via zitto!
Sarete puniti.
E un severo preside.
Lei è nel mio mirino.
Si lanceranno in un'epica impresa.
Forza, uno.
Silenzio.
Due.
Infondere il rigore degli anni 60 a 18 ragazzi nati nel nuovo millennio.
No, non ci posso credere, questi sono pazzi.
Sveglia!
Svogliatezza, scarsa attenzione e nessun rispetto dell'autorità.
Ti sbatto fuori, eh!
Ma dai, è 2 ore che cerco di farmi sbattere fuori!
Riuscirà il collegio a trasformare i moderni adolescenti in studenti modello?
Non potrei mai cambiare una persona come me.
Senza internet, senza cellulari e senza look moderni.
Ma no, raga, ma che cosa si oggi?
I ragazzi faranno propri i valori di un tempo lontano?
Il collegio è una lezione di vita, secondo me.
La grande corsa verso la licenza media del 1960 sta per cominciare.
È stata la cosa più figa che abbia mai fatto in tutta la mia vita.
Penna e calamaio a portata di mano.
È uscito tutto l'inchiostro.
State per entrare in collegio.
Massimo Emanueli, l'angolo della scuola, sempre con il professor Andrea Maggi. Parliamo del libro. Educhiamoli alle regole, istruzione per crescere responsabili e felici, edizione Feltrinelli. Allora, non è il primo libro di Andrea?
No, io diciamo che come scrittore nasco come giallista. Ho scritto 3 gialli per Garzanti, 2 gialli storici, uno ambientato ad Atene, l'altro a Sparta, e poi un giallo ambientato ai giorni nostri. Dopodiché, siccome sono una persona che si annoia molto facilmente, ho deciso di cambiare rotta e di dedicarmi alla letteratura, non parlo di letteratura, alla narrativa per ragazzi. Ho scritto il mio primo libro per ragazzi, che si intitola Guerra ai Prof, che è una sorta di raccolta di avventure, l'avventura di una piccola peste 2.0, di un Giamburrasca 2.0 che ne combina di tutti i colori. Poi è arrivata questa opportunità che ho proposto a Feltrinelli e che Feltrinelli ha accolto con grande entusiasmo, di scrivere, diciamo, di raccogliere un po' la mia esperienza di insegnante e di genitore, perché io sono anche papà di una ho una figlia di 14 anni, e di ragionare un po' su cosa sono gli adolescenti oggi, quali sono le loro problematiche e qual è l'esigenza principale nell'educazione dei ragazzi di oggi. E naturalmente l'esigenza principale è quella di insegnare le regole giuste, quali regole insegnare ai ragazzi di oggi, agli adolescenti di oggi. Mi è venuto fuori un libro che io ho trovato molto stimolante scrivere, e mi auguro che rappresenti un po' uno spunto di riflessione anche per tutti coloro che vorranno leggerlo.
E quindi dico, manuale per genitori, per professori, e invito, ecco, soprattutto, ecco, senz'altro i genitori e i colleghi che hanno poca esperienza. Io mi ci sono molto ritrovato, perché insegno anch'io da anni. Sulle regole, 10 capitoli, 10 regole, parliamo di alcune di queste regole, poi abbiamo i tempi stretti radiofonici, ma almeno…
Sì. Allora sì, come anticipava giustamente, io ho cercato di ragionare su quali potessero essere le regole principali, fondamentali da insegnare ai ragazzi come genitori ma anche come insegnanti, e ne è venuto fuori un decalogo. Non starò qui magari a elencare tutte le regole, ma dico semplicemente che la prima regola è la regola dell'amore, poi abbiamo la regola del rispetto. Diciamo che sono, ecco, ho cercato di riprendere i grandi temi, le grandi parole che dovrebbero guidare l'educazione dei giovani, che dovrebbero aver guidato l'educazione dei giovani di sempre, cercando di tornare a riempire le parole di significato, perché il problema fondamentale che metto in evidenza in questo libro è che per i giovani di oggi le parole sono state svuotate del loro significato a causa di un mezzo di comunicazione molto veloce, talmente veloce, che è quello dei social, che spesso rischia di far viaggiare le parole a una velocità eccessiva e di far perdere per la strada il loro significato. Quindi, riprendendo il significato, ribadendo o riproponendo il vero significato delle parole, come per esempio amicizia, amore, rispetto, gli adulti potrebbero essere in grado, appunto, di ristabilire intanto un dialogo con i giovani e poi di trasmettere quei valori civili, sociali e morali utili per una crescita una crescita sana, e per crescita sana intendo una crescita alla ricerca della vera felicità, perché questo è il problema dei giovani di oggi, no? Sono alla continua ricerca della felicità, ma spesso ignorano che cosa sia veramente la felicità.
Ta post.
C'è una frase all'inizio del libro che mi ha colpito, che educare un giovane è come affrontare il mare in tempesta, se non ricordo male.
Sì, 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 esatto, esatto. Oggi è veramente, viviamo in una società estremamente precaria, in una modernità che Zygmunt Bauman ha definito magistralmente una modernità liquida, dove abbiamo perso tutti, noi adulti come i ragazzi, tutti i punti di riferimento, dove i punti di riferimento cambiano continuamente, sia nel mondo economico ma anche in quello sociale, civile, abbiamo perso ogni stella polare. Ecco, in questa condizione diciamo trovare dei punti di riferimento educativi per i giovani è praticamente impossibile, ecco perché spesso si affidano alla rete. La rete è una grande opportunità, però se non siamo educati all'uso della rete rischiamo di cadere in trappole per anguille davvero davvero pericolose. Ecco perché appunto lo scopo di questo libro, che lo scopo che io mi prefiggo in questo libro, è ragionare assieme ai lettori. Non pretendo di dare delle ricette, delle soluzioni, ma semplicemente avviare una discussione per capire quali sono i nuovi punti di riferimento che dobbiamo avere per ristabilire un contatto e una trasmissione di valori con i nostri adolescenti, con i nostri giovani.
Allora, ascoltiamo un brano musicale, poi ho le ultime due domande. Sì, appunto, è difficile oggi essere genitori, essere adulti, essere insegnanti, essere studenti. Una persona che, a parer mio, ho avuto anche occasione di incrociare, essendo di Milano, è stato il più grande, non lo definirei cantautore, attore, era tutto Giorgio Gaber. In un suo brano era sempre avanti con i tempi, dava forse più la colpa agli adulti. Lui diceva: la mia generazione ha perso. Tra le righe, l'ultima sua uscita pubblica, ero presente anch'io all'Università Bocconi, spiegava molti significati, diceva che la sua generazione, però parlava, Gaber era il 39 di una generazione antecedente alla mia, quella di Andrea, la sua generazione aveva perso perché non era riuscita ad educare i propri figli, diceva. Questo lo diceva il grande Gaber.
Se valeva per lui, vale molto di più per noi.
Ascoltiamo questo brano e poi passiamo alle domande finali. Allora, parlavamo dei social. Allora, i social hanno una valenza, come tutte le cose, positiva e anche negativa. Positiva perché appunto, per esempio, noi siamo in onda sul web, questa è una delle poche, se non l'unica, trasmissione didattica ed educativa, me l'hanno scritto, che va in onda su una web radio, no, su più di una web radio, perché ci replicano tante radio anche in FM. E come dicevamo prima, con le web radio che nascono nelle varie scuole d'Italia, e sono contento perché io sono stato uno dei primi a farle, ne sto facendo nell'istituto dove insegno adesso anche io una, e molti ragazzi fanno scuola, e anche da Andrea lo diceva prima, il pomeriggio vengono coinvolti. Stiamo parlando di social, ma non solo con la web radio, anche con il teatro, anche con attività alternative. E poi in una delle puntate precedenti abbiamo affrontato un progetto che c'è a Milano, ma si sta estendendo in tutta Italia, il progetto Scuole Aperte alla Cittadinanza. Quindi la scuola come momento educativo. Poi c'è la fase negativa dei social, e qui potremmo dire molte cose, ma Andrea ha 300.000 follower, forse anche di più.
Sì, sì, adesso sono a 340.000, crescono, le quotazioni crescono.
Nel corso di un'intervista Panorama però ha dichiarato di aver ricevuto apprezzamenti vari, messaggi un po' spinti.
Ah beh, vabbè, ma come diceva poco fa, sul web c'è di tutto. Io ritengo che il web sia una grandissima opportunità. Se noi pensiamo di poter risolvere i problemi del web cancellando il web, abbiamo sbagliato proprio di netto. Internet, i social sono la realtà, di oggi. Non possiamo assolutamente parlare di realtà virtuale, perché è la realtà che c'è all'interno dei social che condiziona la nostra vita reale, quindi è la vita di oggi. E se vogliamo che il progresso, se vogliamo beneficiare di questo grande progresso, l'unica soluzione che abbiamo è quella di educarci all'uso di questi mezzi dalle potenzialità enormi che, appunto, essendo enormi, se mal gestiti, possono creare degli enormi danni. Non c'è niente da fare. I genitori devono imparare a usare saggiamente e correttamente i social e devono assolutamente educare i giovani, i loro figli, a usare i social con grande intelligenza. Se incominciamo a usare questa mentalità, i social diventeranno il volano per una grande svolta civile, sociale, economica per tutti noi. Viceversa, se non lo facciamo, rischiamo veramente la sindrome da terzo mondo, perché essere scalzati fuori dal mondo del web significa essere cancellati dalla nuova economia e dai nuovi sistemi di produzione e di lavoro. Quindi dobbiamo prestare grandissima attenzione a questi strumenti e non scherzarci mai. I messaggi di odio e le manifestazioni come il cyberbullismo sono un esempio di quello che non bisogna fare e quello che bisogna assolutamente contrastare senza se e senza ma.
Ah, in effetti, ecco, adesso stavo riflettendo e correggo il tiro, perché io mi riferivo più che altro agli studenti. No, in effetti è vero, perché noi siamo adulti e li sappiamo usare, però è vero quello che diceva Andrea, anche gli adulti, ecco, io sto pensando, me ne assumo io la responsabilità, lo dico io, non Andrea, ad alcuni politici che incitano all'odio oppure scrivono cose demagogiche, sono eletti, fanno anche i ministri, e poi altre frasi di gente che copia queste frasi come dei pappagalli, incitano all'odio virale. Non è molto bello questo, quindi non sono solo gli studenti. Purtroppo.
No, noi adulti, ribadisco, noi adulti diamo l'esempio. Abbiamo, diciamo che come esseri umani abbiamo due modi per imparare, uno attraverso l'esperienza e l'altro attraverso l'imitazione. Se noi ci mostriamo aggressivi, i nostri figli cresceranno aggressivi. Se noi ci mostriamo solidali, civili, e aperti al progresso, i nostri figli non potranno che crescere allo stesso modo. Quindi dipende tutto da quello che noi dipende tutto da quello che noi facciamo. Io personalmente mi faccio guidare dalla mia coscienza, per tutto quello che faccio, sia per il mio lavoro che diciamo tutto quello che faccio come padre. Probabilmente commetterò degli errori, però la cosa importante è accorgersene e rimediare. Nel momento in cui una persona commette un errore e ne va fiero, allora poi ne risponderà di fronte alla sua coscienza, ma per fortuna anche di fronte alla legge, mi auguro.
Diciamo che Andrea, io, gli insegnanti, non è per difendere la categoria, sono avvantaggiati perché dobbiamo educare, e poi nelle scuole, lo ricordo per i radioascoltatori, abbiamo, ma in tutta Italia, una campagna di prevenzione, incontri con la polizia postale, ne abbiamo fatti, ma non solo a Milano, ma anche a Napoli, a Genova, me lo dicevano insegnanti intervenuti in trasmissione. Quindi la scuola, ecco, e ritorniamo al libro, quindi è un momento educativo, vuol dire tante cose. Invito nuovamente alla lettura del libro tutti i radioascoltatori.
Sì, la scuola rappresenta una grandissima opportunità di crescita, è importante che la scuola sappia trovare lo slancio giusto per riproporsi, ridare lustro alla sua all'istituzione che rappresenta, perché fino a una generazione fa la scuola era l'unico mezzo che una persona aveva per salire la scala sociale, no? Oggi molti ragazzi crescono con l'illusione che attraverso i social si possa percorrere questa scala sociale a gruppi di 10 scale alla volta. Si illudono di poter diventare ricchi e famosi semplicemente diventando degli influencer, però dimenticano che appunto la differenza tra una persona che investe nel proprio futuro con lo studio e con la cultura e una persona che invece cerca di fare il balzo con un raggiungere la vetta con un solo balzo è enorme, perché chi cerca di saltare con un solo salto in cima molto spesso precipita, chi invece sale un passo dopo l'altro prima o poi arriva in vetta.
Allora, ricordiamo il libro.
Educhiamoli alle regole, istruzioni per crescerli responsabili e felici, edito da Feltrinelli, l'autore sono io e sono Andrea Macchi.
Brano musicale, poi ci salutiamo parlando del collegio.
Dopo le rivolte del 68, fuori dai cancelli del collegio, l'Italia vive un periodo di sogni e ideali, ma anche anni duri, i drammatici anni 70. Poi arrivano gli anni 80 e un urlo liberatorio.
Gol! Gol! Bartelli, raddoppio!
Gol! Al collegio è il 1982 e 20 ragazzi di oggi stanno tornando indietro nel tempo per vivere la scuola dell'epoca dei loro padri. È l'anno della festa mondiale, degli Yuppies, dei paninari, del Walkman, dei videoclip, della libertà e delle stravaganze. Ma il collegio rimane un luogo severo.
Silenzio!
Nel rinnovamento rimangono le regole, la disciplina.
Qui si studia.
Hai rotto un pochino il c***o.
Zitta lei!
Senza cellulari, senza mamma e papà.
Sembrano dei carcerati.
Ce la faranno gli adolescenti di oggi a resistere?
Tu non te ne vai! Non te ne vai!
L'obiettivo è superare l'esame di scuola media del 1982.
Se lei ride ancora una volta, va al cancello immediatamente.
Chi ci arriverà?
Regà, vandali.
Sono la supplente.
Che fica.
Cosa volete fare?
Un talento,
Mi fate parlare,
non lo so. No, mi dovete lasciare in pace.
No.
Bacio.
Meno male.
Non immaginavo che potevate fare una stronzata del genere.
No, sta zitto che è meglio.
Siete degli scostumati.
1, 9, 8, 2.
Voi avete offeso il collegio, voi avete offeso me, voi avete offeso il corpo docente.
L'ultimissima domanda per gli studenti e le studentesse di tutta Italia, non bisogna spoilerare, ma qualche chicca, qualcosa sul collegio.
Il collegio quest'anno è partito alla grande, soprattutto quest'anno sta coinvolgendo moltissimo anche, sta coinvolgendo tantissimo gli studenti, i ragazzi eccetera, ma sta coinvolgendo tantissimo anche i grandi, soprattutto quei grandi che sono stati bambini negli anni 80 o ragazzi negli anni 80, perché appunto sentendo riproporre le canzoni, le musiche, le atmosfere di quegli anni vivono una sorta di revival. Ecco, una delle tante cose che è piaciuta sono state per esempio le lezioni di informatica con il Commodore 64, questo computer che allora costava moltissimo, però era uno dei primi computer pop, no? Che erano entrati nelle erano cominciati ad entrare nelle case di tutti, e appunto vedere i giovani di oggi abituati a computer che hanno una memoria come minimo di un tera, avere a che fare con un Commodore 64 che appunto, lo dice il nome stesso, ha 64k di memoria, molto divertente. Sì, ecco, il collegio adesso ha in serbo ancora moltissime sorprese, naturalmente non posso rivelarle perché altrimenti rovinerei le aspettative del pubblico, per cui invito tutti a continuare a seguire il programma, numerosi, di coinvolgere anche i genitori, perché poi al di là del divertimento che sortisce questo programma, poi diciamo che produce anche delle discussioni molto interessanti, proprio circa l'educazione dei ragazzi, circa lo stato delle cose attuali.
Ci salutiamo allora con un brano musicale che sceglie Andrea, degli anni 80.
Ah, devo scegliere? Beh, allora scelgo Thriller di Michael Jackson.
È un classico. Grazie Andrea, sì. Buona serata.
Grazie a tutti, buona serata.